Naturalmente la scrittura di oggi è di un'ampiezza infinita e veramente non saprei da che parte cominciare. Propongo una delle tantissime letture che potremmo fare, partendo da una parola che sembra quasi detta un po' per caso, comunque non la principale. Siano riconciliate tutte le cose. Le litanie del Sacro Cuore dicono: Cuore di Gesù, nostra pace e riconciliazione. Allora, senza trasformare la messa in un psicodramma, in uno psicodramma, però propongo a ognuno di fare questa riflessione. Mi dispiace che non c'è Meldolesi. Ma tu sei riconciliato con la tua vita? Nota che lo domando a voi perché me lo domando io, a me. Cioè, che cos'è che non gira nella tua vita? Qual è quel nodo che non riesci a sciogliere? Guardate che se non ci poniamo questa domanda non capiamo la scrittura. E allora continuiamo a vivere da non riconciliati. E possiamo anche morire da non riconciliati, cioè disperati. Magari anche assolti, nota bene. La soluzione è anche valida. Ma è efficace? Non è una distinzione gesuitica. Valida vuol dire che funziona, è vero, i tuoi peccati sono stati rimessi. Ma l'effetto di queste parole che ci siamo sentiti dire tante volte, no? È stata una riconciliazione profonda, davvero? Oppure abbiamo semplicemente detto, vabbè, fino al prossimo peccato mortale? Che è come ci insegnano a comprendere la confessione, no? Come se fosse una cancellatura della lavagna dove sono scritti tutti i nostri peccati. Ma adesso ricominciamo. Le prossime 2 ore, sempre Meneghello, che forse Montefoschi conosce, ma insomma forse non tutti, era uno scrittore vicentino, e in quel libro che è molto gustoso, Libera nos amalo, dice così noi bambini capivamo il catechismo. Allora, per esempio, gli atti impuri sono peccato mortale, assolutamente, per cui però ti confessi e potevi passare 2 ore in assoluta serenità sapendo che eri in stato di grazia fino alla prossima caduta con la C grande. È un po' da ridere, però ci fa capire come noi, come un bambino volete che capisca la scrittura. Dice la prima lettura: osservando i suoi comandi e i suoi decreti scritti in questo libro. Però il libro ha bisogno di essere interpretato e in fondo il dottore della legge ce lo mostra. Il dottore della legge non fanno mai bella figura, quasi mai, e il dottore della legge gli pone un problema di interpretazione. Cosa vuol dire prossimo? L'articolo 14 delle preleggi, come il canone 17, sull'interpretazione, dice che non si può attribuire alle parole altro senso che quello fatto proprio del significato, che il significato proprio delle parole. Grazie, ma il problema è sapere qual è il significato proprio. E allora, ma torniamo a noi. Ma noi siamo uomini e donne riconciliati? Guardate che il contrario di uomini e donne riconciliati sono uomini e donne che vivono di rancori, per esempio, verso gli altri. Nota che i rancori hanno sempre degli ottimi motivi per esistere. Noi non è che ci avveleniamo la vita volentieri e senza motivo. Sappiamo che alcune persone per invidia, oppure per gelosia, oppure semplicemente perché sono scemi. Direttamente o indirettamente, volendo o non volendo, ci hanno fatto del male. E noi potremmo passare la vita caricati di questa soma che è l'ancore. Il rancore può anche essere verso se stessi. Ho fatto la cazzata della mia vita. Uno tradisce la moglie, per esempio. Oppure altro. E siccome in questo mondo nulla passa impunito, alla fine tu ti trovi, in fondo mi sono rovinato con le mie mani. Cioè, sono persone che fanno fatica ad accettare la propria sessualità e vivono non riconciliati con la loro sessualità, considerandosi un aborto della creazione. Oppure semplicemente ci sono persone che, siccome sanno che per le loro scelte la Chiesa gli dice no, tu la comunione no. È difficile, come dire, accettare queste cose. E rimanendo riconciliati, questo è il punto. Se la Chiesa ha le sue regole, ci sono sempre dei motivi delle regole. C'è una ragionevolezza, al di là del fatto che tutte le regole, come vediamo dal Vangelo, vadano interpretate. Però intanto uno le subisce prima di interpretarle. Così nella nostra vita subiamo tante cose. Una persona magari quando hai 42 anni ti dice ma che bravo che sei, nessuno te l'ha mai detto prima. Vabbè, se te ne accorgi adesso vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Allora vedete, noi conviviamo con queste nostre non riconciliazioni, perché è questo che non ci riconcilia con noi stessi, che ci frustra, che non ci fa essere uomini e donne pacificati. Dice sempre siano riconciliate tutte le cose avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli. E non è per caso che è detto che la pacificazione è avvenuta per mezzo della croce. Sua, ma anche nostra. Allora, finché è sua, noi tutti diciamo come sei buono, Signore, che hai patito per noi e ci hai redenti col tuo sangue prezioso. Verissimo. Ma che dire se una persona vi dicesse, quello che nessuno ha il coraggio di dirci, perché è troppo scandaloso. Guarda che è dalle tue piaghe che sei stato guarito, perché le tue piaghe sono le piaghe di Gesù. Il sangue che hai sputato è il sangue di Gesù, perché è vero. Tutte le sofferenze del mondo, volendo o non volendo, sono sue, perché per mezzo di Lui sono state create tutte le cose. Per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ed è soltanto in vista di Lui, vuol dire che il fuoco, lo dico nel senso ottico, sono andato dall'ottico sta settimana, mi sono fatto risistemare le lenti. Cosa dovevo fare? Vi sarà successo anche voi. Appoggiate il mento su queste tecnologie meravigliose e vedete l'ottico vi dice guardi la lucetta che è in fondo. Ci sarà un motivo per cui la devi guardare? Io non lo so. Beh, quello è il fuoco. Cioè, da lì parte tutto quanto. Che è come dire che se tu non hai davanti a te la croce e la risurrezione, noi non possiamo dividere con l'accetta le due cose. È una medaglia con due facce. È una moneta che non puoi spendere l'una senza l'altra. E allora, di nuovo, andiamo avanti con il nostro non psicodramma, perché gli psicodrammi ti fulminano. Perché hanno come inizio e fine se stessi. Se va bene, dici, trovo la forza in me stesso. Esattamente come Camus. Uno dice, cosa c'entra Camus? Ha visto subito Montefoschi attirato dalla cosa. Beh, non è che sia uno specialista di letteratura in genere, di letteratura francese ancora meno, e di Camus ancora meno. Quello che ho letto mi deprimeva assai. E in fondo la peste, oppure l'étranger, è... Certo non possiamo aspettarci un aiuto da Dio, anche se veramente uno potrebbe leggere anche i suoi romanzi dicendo che sono come una specie di grido verso di lui. Però l'esistenzialismo è un grido rivolto verso il vuoto. Magari il grido c'è, è un'esperienza autentica religiosa da sto punto di vista, ma è verso il vuoto. Allora al massimo potremmo dire, va bene, cerchiamo di fronte alla peste, a tutti questi topini, però malati, che invadono la nostra città, di stare tutti insieme, di fare come il buon medico e lavorando insieme. Beh, insomma, è chiaro che dietro c'è la resistenza. E noi dobbiamo resistere a tante cose. La resistenza non è solo un vocabolario storico politico, ma in fondo anche la nostra vita. Resisti, resisti, tien duro. Perché qui fondamentalmente sei circondato da topi che portano la peste. Gli altri hanno fin troppo a che fare per difendersi loro. Dio non risponde, perché probabilmente non c'è. Anzi, non c'è proprio in realtà. Quindi non c'è niente che ti permette una vita riconciliata e pacificata. Quella riconciliazione e pacificazione la puoi avere magari, ecco, iscrivendoti al Partito Comunista. Fa numero, fa gruppo e combattiamo per un mondo più vivibile. Non è che non voglio dire che non ci sta come ragionamento, però capite che è un ragionamento semplicemente al di fuori della logica evangelica, in questo senso ridotto rispetto alla logica evangelica. Quindi tutti noi, e qui veramente possiamo andare a vedere, appunto, mi dispiace che non ci sia Meldolesi, da quelle fasi che ci hanno tagliato, non so se sono successe solo a me o solo ad alcuni di voi, ma non so, papà e mamma non vi hanno mai detto qualcosa che vi hanno fatto rimanere male? Sì, tanto te, guarda, bella roba, più di sei non porti mai a casa. Sono fasi dette senza cattiveria, però fanno dei grossi danni. Insomma, adesso non vado avanti negli esempi, perché ognuno di voi sa i suoi. C'avevo un ragazzo che poi si è rivelato un grandissimo stronzo. Mia moglie mi ha piantato. Vabbè. Naturalmente noi resistiamo a tutto questo, che è il nostro modo di vivere, il vecchio Adamo. Siccome siamo in un mondo che è dominato dal potere, cerchiamo di, come dire, quando il potere, lo dice di nuovo qui, troni, dominazioni, principati e potenze, chissà voi cosa pensate che siano i cori angelici. È vero che abbiamo dato nome ai cori angelici prendendoli da qui, ma non sono mica questi. I troni vuol dire quelli che comandano, le dominazioni anche. Cos'è che domina la tua vita? Un pensiero fisso. È quello che di cui sento il sapore di cenere, anche se mangiassi la frittura mista. È quello che non mi lascia mai dormire bene. Naturalmente io adesso sto radicalizzando e colorando a tinte fosche, diciamo. La nostra vita, grazie a Dio, è fatta anche in qualche modo di oblio e di momenti leggeri. E ci vogliono. Anche Santa Teresa, cioè Davide, le persone che più hanno sperimentato la notte dello spirito, dicono va bene, ogni tanto bisogna anche smettere di pregare e semplicemente stare leggeri, distarsi. I monaci pregavano 8 ore al giorno, ma non 24. I monaci antichi pregano 8 ore, dormono 8 ore e le altre 8 ore lavorano. Per la precisione, come voi sapete, il lavoro tipico dei monaci, parlo dei monaci di quella volta, era intrecciare ceste. Noi potremmo dire fare all'uncinetto o lavare i piatti. Lavori ripetitivi che non richiedono una grande applicazione, ma che distraggono. È utile, ci vuole anche quello. Quindi la domanda torna a essere questa: ma noi siamo uomini e donne pacificati? Eppure quante volte ci siamo sentiti dire i tuoi peccati ti sono stati rimessi. Ah, il prete ce lo dice sempre. Però se te lo dice, tu sotto sotto pensi ok, fino alla prossima caduta, come diceva Meneghello, con la C maiuscola, qualunque sia, perché poi ognuno ha il suo tabù. Il bambino Meneghello aveva quello e noi abbiamo i nostri. Oppure, a maggior ragione, se il prete ti dice guarda, mi dispiace, ma io non lo posso assolvere. E allora? Eppure, fino a prova contraria, questa parola ci è stata detta perché noi entriamo in questa riconciliazione, che è una riconciliazione con gli altri, con noi stessi e anche con Dio, in ultima analisi, perché se ci pensate, il colmo delle nostre frustrazioni, per quanto inconfessabili e inconfessate, probabilmente noi non arriviamo neanche a questa profondità, perché la rimuoviamo immediatamente, ma perché se è successa una disgrazia a me o a un mio caro, in fondo Dio stava a guardare, quindi non gliene fregava niente, per esempio. E quindi io e te dobbiamo anche far pace. Le persone che vengono a messa come voi fanno fatica a pensare che noi dobbiamo far pace con Dio. Anche i preti fanno fatica, sembra strano, eh? Naturalmente siamo voi e noi sacerdoti, siamo tutti brave persone, ma capite che qui andiamo a un discorso più profondo dell'essere brave persone, che è quello cui ci conducono tutte le letture di oggi. La prima lettura incomincia dicendo obbedirai, obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti scritti. Ma la voce non è scritta. Allora obbedire significa leggere e mettere in pratica? E poi qual è il libro della legge? Ah certo, il rotolo della Torah. Immaginate che questo Deuteronomio, come dice la parola, la seconda legge, no? Veniva scritto in rotoli, nella sinagoga veniva letta, nel Tempio, a Gerusalemme. In queste lunghe liturgie, le nostre sono, durano giornate, le nostre sono niente. Si presentava il pio israelita a piedi scalzi, mi raccomando, perché Mosè dice quando te lo vedo ardente, togliti i piedi perché questo è santo, quindi anche tu ti togli i piedi, ti togli le scarpe, anche oggi nelle moschee ti devi togliere le scarpe. Quindi tu ti togli le scarpe perché già Mosè quella volta si era tolto le scarpe davanti al rovetro ardente. Il rovetro ardente è la legge che noi leggiamo, il libro che ho qui davanti. E io vi leggo questa legge che è al tempo stesso civile e religiosa, intendiamoci. È anche un po' leggere i diritti e i doveri del matrimonio, delle compravendite, di tutto. Cioè non è la Sacra Scrittura come la leggiamo noi oggi. Paolo non ci insegna niente per quanto riguarda la legge civile. Se non che non siamo più sotto la legge, ma questo è tutto un altro discorso. Quindi devo obbedire. Uno potrebbe dire, ma perché devo obbedire? Anzi, direi che probabilmente è la domanda che sotto sotto determina la lontananza di molti dalla Chiesa. Perché in fondo noi siamo in un mondo in cui ognuno fa quello che vuole. Cioè non obbedisce a nessuno. Il non obbedire a nessuno, cioè, significa il fare quello che voglio. E il fare quello che voglio significa costruire la vita sul potere. Io posso, dunque faccio. Quando ognuno costruisce la vita sul potere, posso, dunque faccio, posso divorziare, posso abortire, posso fare... Sì, certo, la legge ti dà il permesso. Non è che non puoi. Il ragazzo o la ragazza di 16, 17 anni che dice ma io posso fare tutto quello che faccio? Sì, certo, anzi, il mondo ti dice goditela. Ma capite che questo non è un senso del mondo. Questo è precisamente ciò che rende il mondo invivibile, perché rende ognuno estraneo all'altro. Le conseguenze sono che nessuno è prossimo. Dice, hai dimenticato la parabola del buon samaritano? No. Andiamo alla radice, nessuno è prossimo, perché io c'ho tanto da fare e non ho tempo per fermarmi a parlare con te. Vi invito a leggere il commento che ha fatto Papa Leone della parabola, e che mi ha anche insegnato una cosa. A me avevano sempre insegnato, ma non potevano fermarsi per motivi rituali, perché andavano a compiere il sacrificio. È vero che i tabù della legge, i tabù mosaici, impediscono a un sacerdote di toccare il sangue e a un levita, però non stavano andando, stavano tornando, è detto che stavano scendendo. Magari avevano semplicemente fretta di tornare a casa. E allora non vedi chi ti sta accanto. Non vedi chi ti sta accanto perché pensi solo a te. Ma non pensi solo a te perché sei cattivo. Perché poi, io lo so, no? La nostra mentalità moralistica ne fa una questione di colpa o non colpa. Allora vado a confessarmi perché ho sentito la predica del padre Ottavio. Non pensi a te perché sei semplicemente accartocciato su di te, e sei accartocciato perché ti hanno menato. Anche un cagnolino viene e si accartoccia se lo meni. Ed è quello che ci è successo anche a noi. Cioè non siamo riconciliati. Torna di nuovo il discorso di prima. Non siamo riconciliati perché è piuttosto raro, non è che non succeda, ma è piuttosto raro trovare un estraneo. Ricordate che il samaritano è un estraneo rispetto a Israele. Vi ricordate? La samaritana, dice Gesù, i giudei non hanno mica buoni rapporti con i samaritani. Voi ci considerate degli eretici. Anche geograficamente stiamo da un'altra parte. Siamo segregati, o voi siete segregati da noi. Di nuovo, il principio è che in nome della legge non siamo riconciliati. In nome della legge civile, in nome della legge canonica, non posso mica fare la comunione. Ma allora che ci sta a fare la Chiesa se non a essere una comunità di riconciliati? E allora le persone superficiali dicono, allora qua bisogna cambiare le regole perché sono tutte balle. Le regole hanno una loro ragione. Il punto è che fino a quando non capiamo che è Cristo ciò per mezzo di cui sono state fatte tutte le cose, cioè il mondo ha un senso, questo Camus non l'aveva capito, ha un senso, che non è il tuo potere di affermare te stesso, per cui la tua vita la devi costruire affermandoti e dunque fuggendo tutto ciò che ti mortifica. Ma il senso della vita che vivi non è come ti sembra, i troni, le dominazioni e le potenze che ti schiacciano e ti hanno schiacciato, e ognuno sa le sue. Ma il senso sono io, dice Gesù. Sono io, non abbiate paura, è la Pasqua. Il senso è che la vita è riconciliata perché per mezzo di lui tutte le cose, non è un discorso metafisico, l'archè, certo, il principio di cui parla è esattamente quello che è la stessa parola che usavano i presocratici, l'archè. Qual è il principio materiale di cui tutte le cose sono state fatte? Qui siamo a un discorso diverso. Il principio è È Lui, è l'amore di Dio. Se tu capisci che la vita ha come fulcro, principio e fine, l'amore, intanto che ha Lui per noi, perché in ultima analisi è Lui il samaritano, cioè l'estraneo a noi, perché noi siamo estranei a Lui, perché noi ragioniamo in termini di potere o di guadagno. Questo qua ci rimette anche i soldi. Noi siamo il vecchio Adamo, Lui è il nuovo Adamo. Per mezzo di Lui tutto è stato fatto. Sembra di no, perché viviamo in un mondo in cui il principio, docet Eraclito, è polemos, la guerra. Sembra che la guerra sia quella che costituisce liberi e schiavi, dei e uomini come nemici. Dio è mio nemico, l'altro è il mio nemico, quindi o comando io o comando lui, o comanda lui. Quindi il principio è la guerra, cioè l'individualismo. Oh, poi potremmo fare tanti discorsi sull'individualismo moderno, con Hobbes, bla, tutto è vero. Però questa non è una lezione di filosofia, ma è semplicemente per dire cosa la scrittura ci testimonia. Innanzitutto smetti di pensare che quello che è accaduto sia accaduto per un principio malvagio, un demone cattivo. Perché Lui è colui per mezzo del quale la tua vita e tutti, dico tutti, i fatti della tua vita sono stati fatti. Ma allora uno dice, no, ma allora, come si dice, ma allora i peccati non può essere per definizione un peccato, e allora a questo punto la vita di nessuno è fatta per mezzo di Lui. Non capisci che il regno di Dio è sotterraneo rispetto a queste increspature della nostra esistenza? Potranno essere anche increspature reali, e noi che siamo superficiali vediamo le increspature. Ma vedete che la parola di Dio oggi ci conduce a una riflessione radicale. Cosa vuol dire radicale? Che tocca le mie radici. Uno non è pacifico con se stesso perché, che ne so io, ha il corpo che nonostante sembri bello e giovane, invece sa di avere delle grossi problemi. Anche quello, un'ipoteca. Io mi ricordo 40 anni fa, quando ho iniziato a prendere la pillola contro la pressione alta, ho iniziato nel 97, ne è passato di tempo. Io ci sono rimasto malissimo perché dico, cacchio, ma questo è come dire, ricordati che puoi stare stecchito di infarto. Così adesso, quando mi vedo che qualcuno fa un selfie o con me o compagnia bella, dico, Madonna, che brutto vecchio, indegno, immondo, chi c'è lì? Poi dico, ma quello sei tu? Oh, cacchio. Allora, vede, questi sono alcuni esempi. Quando ero giovane ero un bel giovanotto, adesso quando mi faccio la doccia mi vomiterei addosso, ho le macchie sulla pelle, e invecchi, ho le macchie sulle caviglie. Mi viene in mente mia nonna, io quando lavavo i piedi a mia nonna vedevo, non è che succedesse tutti i giorni, e comunque glieli vedevo, i vecchi, no, che hanno le macchioline sulle caviglie, pensare che avevo delle caviglie fine, belle, e vabbè. Pensare che tutto è accaduto per mezzo di Gesù Cristo, cioè la passione e la risurrezione di Gesù Cristo sono l'archè. Quindi non è questione di essere padrone o sovrano della tua vita, perché il padrone e il sovrano della tua vita è Lui, e solo ricordando questo esci dalle paranoie per la quale tutti mi hanno fatto del male, allora tutti sono cattivi, Dio è cattivo, allora io sono l'unico buono che le ho prese da tutti quanti. Perché anche quello può diventare una paranoia. Quante volte gli ho detto, piangersi addosso è l'unico vero piacere impuro di cui bisognerebbe confessarsi. Perché significa mancare di fede, mancare di speranza e mancare di amore. E più di quello cosa vuoi fare? Quindi il libro in cui tu leggi, ma è un libro che leggi o è una parola che ascolti? Obbedirai osservando i comandi scritti, ma obbedirai alla voce, allora devi leggere o devi ascoltare? Secondo me, da bambini incominciamo con il leggere. Poi, a Dio piacendo, da bambini non vuol dire solo come il nostro Meneghello quando aveva 8 anni, si può essere bambini, e non nel senso evangelico, spiritualmente, anche a 50, bambini nel senso che non sei ancora cresciuto nella fede. San Paolo, quando parla ai suoi fedeli, dice: a voi ho potuto dare soltanto del latte, non ho potuto darvi ancora il pane duro, eppure non potete mica campare solo col latte. In genere la gente vuole latte. Le prediche in genere devono essere rassicuranti e non aprire nessuna prospettiva diversa da quella che tutti vivono, a meno che uno non dica delle ovvietà, tipo dobbiamo volerci bene e quindi anche noi cercare di essere come il buon samaritano. Che è vero, eh? Dobbiamo avere il tempo per fermarci, non fare come il levita e il sacerdote che avevano la gran fetta e la gran fetta gli ha impedito di accorgersi di uno che soffriva. Tutte cose vere. Ma il samaritano è Gesù, che si è chinato su di me. Si è chinato e si china perché io oggi posso ascoltare la sua voce. E il libro sono tante cose. Il libro è certo la scrittura. Il libro è la croce. Il libro è il corpo di Cristo, fisico, la sua santissima umanità, dicevano i mistici, tanta Teresa d'Avila. Lui morto e risorto, ed è sempre morto e risorto. Le sue ferite sono ferite gloriose, gloriose ma ferite, ferite ma gloriose, sempre lì. E poi il libro è anche il libro della mia vita, il libro è anche il mio corpo. Sì, vi dicevo prima, non ho mica detto per dire, sapete. Mi vedo decaduto. Leggi il libro della tua vita. Ciò, una che adesso qui non c'è, è una professoressa qui della Sapienza, mi ha fatto vedere una foto di quando 22 anni fa io ero qui in Sapienza per dire la messa e confessare. Madonna che bel toso che ero, capelli neri, e erano capelli, neri, poi tutto ben vestito da parete, dico, Madonna che bello che ero. Adesso guardami, va bene. Anche quel libro va letto. Il libro, in ultima analisi, è anche la nostra vita. Tutto quello che accade. Allora, come dall'ottico, appoggiamo il mento, guardi bene la lucetta, la croce. Che ci dice che le tue sofferenze sono le sue sofferenze. Chi ha obbedito, obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, è stato Gesù, è stato l'unico che ha obbedito. Perché la sua vita è stata obbedire alla volontà del Padre. Ed è l'unico che l'ha capita davvero, perché noi pensiamo di fare la volontà di Dio, ma con la mentalità che se io faccio la volontà di Dio, Dio mi benedice. E quindi la mia vita è più bella, più bella nel senso di come lo direbbe il mondo, più ricca nel senso di come lo penserebbe il mondo, senza disgrazie. È cosa che non succede. Ricordatevi Giobbe. Ma la Giobbe è la storia di tutti noi. Conclusione. Questa è la nostra riconciliazione. Cor Jesu pax et reconciliatio nostra. Teniamo fisso lo sguardo su di Lui. Lasciamo che la coppa del nostro cuore, che è ancora piena di scorie, che è ancora piena di un bicchiere ancora sporco, un'acqua ancora stagnante. Non so se vi ricordate, a me viene in mente, era una pubblicità di quando ero bambino. Non so se era una non so, questi prodotti farmaceutici, e vedevi un bicchiere che era pieno di palline di polistirolo, allora non c'era il colore, era bianco e nero, e che era sotto un bicchiere, sotto un rubinetto, e dal rubinetto colava acqua e così uscivano fuori tutte, e questo avrebbe dovuto purificare il fegato. Bene, purificate il vostro fegato, che ci è diventato grosso così. Grosso qui parlo del fegato, E lasciamo che l'acqua viva, che è lo spirito. Non è che questa cosa succeda dall'oggi al domani. È la nostra vita spirituale. E allora, come quel poveretto che è stato menato dai briganti, perché il mondo è fatto di briganti. E forse siamo stati anche noi che abbiamo menato qualcuno. Scopri attraverso quell'esperienza brutta che c'è uno che si china su di te.